Ecco, allora, prima di tutto grazie proprio a Ruben per questa opportunità che mi dai di portare la parola. Io questa mattina volevo parlare di questo. Il glorioso manifesto della vita cristiana. E sì, ci siamo tutti alzati questa mattina con una nuova guerra, con delle nuove bombe che sono cadute. E mi ha colpito molto quello che ha detto il capo dell'Iran, Khamenei, ha detto quello che ha fatto gli Stati Uniti questa notte avrà delle conseguenze eterne. E io ho pensato, a maggior ragione, che quello che sto per dirvi è appropriato anche per la giornata di oggi. Perché Dio può dare un'unica risposta a tutto quello che sta succedendo oggi nel mondo e questa risposta è Gesù Cristo. E il fatto che noi siamo in Gesù Cristo e che noi abbiamo conosciuto Gesù Cristo, questo per noi ha veramente delle conseguenze eterne. E sono delle conseguenze gloriose che noi vivremo per l'eternità. Allora, che cos'è un manifesto di vita? Vi chiederete. Il manifesto di vita è una dichiarazione che definisce i nostri valori e i nostri obiettivi. Ognuno di noi ha un manifesto di vita, nel mondo ognuno ha un manifesto di vita. Se vi ricordate il manifesto di vita della controcultura che è uscita dal 1968, ve lo ricordate? Sesso, droga e rock and roll. Questo era il manifesto di vita, che era un manifesto di vita ma che ha causato un sacco di morti in realtà. L'obiettivo, il mio principio è: io sono libero di fare quello che voglio e quindi io vivo la mia vita per divertirmi. Ma qual è il manifesto di vita di un cristiano? Qual è il manifesto della vita cristiana? Prendetevi 30 secondi per pensare a un brano della parola che può riassumere in poche righe il nostro manifesto di vita. Vi viene in mente qualcosa? Io vi propongo questo. Sono stato crocifisso con Cristo, dice Paolo ai Galati. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Premetto che questo manifesto di vita per il mondo che sta fuori da questa porta è un manifesto di vita fallimentare. Perché è un manifesto di vita dove noi dichiariamo che non siamo più noi che viviamo, ma Cristo vive in noi. Eppure Paolo può dichiarare questo manifesto nella sua vita esultando. Tanto è vero che c'è nella punteggiatura un punto esclamativo. Allora noi dovremmo rileggere questo manifesto di vita per noi così. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. E noi possiamo dividere questo manifesto in tre parti. La prima parte, e qui nella mia inesperienza di preparare le slide, oggi vi sto invitando a una visita oculistica probabilmente, e spero che voi riusciate a vedere quello che io vi devo far vedere. Possiamo dividere questo manifesto in tre parti. C'è una verità gloriosa, e questa verità gloriosa è: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E questa verità poi diventa l'esperienza della nostra vita per fede. La vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio. E questa esperienza è resa possibile solo dalla potenza della grazia nella nostra vita. Gesù Cristo, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Allora, prima di tutto abbiamo una verità gloriosa che è una verità spirituale e che ci spiega che cosa è successo veramente alla croce quando Cristo è morto per noi. Quando Cristo è morto per noi alla croce, non solo i nostri peccati sono stati perdonati, non solo le nostre colpe sono state coperte, c'è molto di più, perché alla croce noi moriamo insieme a Cristo e rinasciamo con Lui. Questo Paolo lo spiega bene in Romani 6, se voi volete andare a leggervi quel capitolo. Alla croce noi moriamo con Cristo per essere liberati dal potere del peccato che ci teneva schiavi nella nostra vita e risuscitiamo a nuova vita con Lui. Allora Gesù Cristo non è solo il nostro sostituto nella morte, ma è anche il nostro sostituto nella vita. Possiamo dire che Lui morì la nostra morte e adesso Lui vive la nostra vita. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Allora Cristo, per il cristiano, non è solo l'oggetto dei suoi pensieri, della sua devozione, del suo amore. Non è semplicemente un maestro da imitare. Cristo Gesù vive in noi. E Paolo questa proposizione in la ripete e la ripete e la ripete. Cristo in noi, ed è questo che fa la differenza nella nostra vita. E per Paolo non esiste una verità che sia più gloriosa, più gioiosa e più liberatoria di questo. È per quello che c'è un punto esclamativo alla fine di questa frase. E dirà una cosa molto bella in Colossesi. Paolo dirà: Cristo in noi, la speranza della gloria. Questo mistero che era stato tenuto nascosto ai gentili, che adesso è stato rivelato e che io sto predicando, Cristo in noi, la speranza della gloria. Se Cristo non è in noi, non abbiamo speranze di gloria nella nostra vita. Lui vive in noi per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. E il frutto dello Spirito è proprio quello di riprodurre in noi, giorno dopo giorno, il carattere di Cristo e la sua vita in noi. Però non ci possiamo fermare a una verità. La verità deve diventare la nostra esperienza di vita. E lo diventa tramite la fede. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E la vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio. Allora Paolo ci spiega che noi spiritualmente siamo una nuova creatura in Cristo, ma noi viviamo ancora nella nostra carne. Però Paolo qui può dire una cosa che fa la differenza nella nostra vita. Lui dice: io vivo ora nella carne, ma non mi fido della mia carne. Io guardo solo a Cristo, che è colui che crea la fede e la rende perfetta. E Paolo aveva questa opinione della sua carne. Noi ci possiamo vantare in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. E in Romani dice: perché in essa non abita alcun bene. In me, cioè nella mia carne terrena, non abita alcun bene. Non sta dicendo che abita un po' di bene, non abita alcun bene. Allora lui dice: io vivo ora, questo giorno, nella carne, ma non guardo a me, non mi fido della mia carne, dei miei pensieri, dei miei propositi, dei miei progetti. Io guardo a Cristo, perché mi fido solo di Lui. Allora la verità che Cristo vive in noi diventa veramente un'esperienza reale nella nostra vita quando noi ci arrendiamo a questa verità per la fede. E per fede crediamo che la vita cristiana non è solo uno stile di vita, non è solo una disciplina, ma è un rapporto in cui noi permettiamo a Cristo Gesù di regnare nella nostra vita e di vivere per noi una vita che onora Dio, che noi non riusciremo mai a vivere da soli. Se noi riuscissimo da soli a vivere con le nostre forze una vita che onora Dio, non ci sarebbe nessun bisogno che noi fossimo dei cristiani e non ci sarebbe nessun bisogno che Cristo Gesù fosse venuto a abitare in noi. Questa cosa lui la spiega molto bene in Colossesi e le parole per Paolo sono sempre importanti. Notate che lui dice: come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui. Come? Allo stesso modo, così. Allora, come quando noi abbiamo conosciuto Cristo e abbiamo dato la nostra vita a Dio, noi ci siamo arresi a Lui come Salvatore delle nostre vite. È così che abbiamo conosciuto Cristo. Ci siamo arresi a Lui che è il nostro Salvatore, perché non c'era un altro modo perché noi potessimo salvarci. Allo stesso modo, ogni giorno, noi ci arrendiamo a Gesù Cristo come nostro Signore, come il Signore delle nostre vite. E questa esperienza di Cristo che vive in noi può essere resa solo possibile dalla potenza della sua grazia. Noi sperimentiamo, facciamo l'esperienza tutti i giorni del fatto che Cristo vive in noi, ma se Lui non ci avesse amato e se non avesse dato tutto, compreso la sua vita per noi, questa esperienza non sarebbe possibile. Perché sapete, una volta noi eravamo schiavi del peccato, siamo convinti di questo? Noi eravamo schiavi del nostro peccato, il nostro peccato ci prometteva tutto, ci prometteva vita, successo, divertimento, ma in realtà ci ripagava con una sola moneta. E sapete qual è questa moneta? La morte, perché il salario del peccato che ci inganna è la morte. Ma quando Cristo viene a abitare in noi, noi passiamo dal regno della morte al regno della grazia. E allora Lui regna e vuole regnare come Signore nelle nostre vite, non per fare di noi di nuovo degli schiavi, ma perché questo è il suo desiderio di farci vivere del suo amore e della sua grazia. E la grazia non ci toglie nulla, anzi ci dona continuamente e continuamente con abbondanza. La grazia non finisce mai. E Gesù ha dato tutto per noi, l'abbiamo cantato nel primo canto. Lui era povero, Lui era ricco e si è fatto povero per noi. E Lui ha scambiato la sua vita con la nostra. In Efesini Paolo dirà una cosa meravigliosa: noi per grazia abbiamo accesso alle insondabili ricchezze di Cristo. Noi per grazia siamo in Cristo e in Lui abbiamo accesso alle sue insondabili ricchezze. Vuol dire che voi con una sonda potete andare giù e vedere dove finisce questo pozzo di grazie e di ricchezze. Non finirà mai, non è sondabile questa cosa, perché è senza fine, è generosa. Anche Pietro, come Paolo, esprimerà questo manifesto di vita. E Pietro dice così: la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. È la potenza di Dio che ci dona tutto quello che riguarda la vita e la pietà, cioè ci dona tutto quello che ci serve per vivere una vita che onora Dio. Dio ci può fare un unico dono, che è quello di suo Figlio Cristo Gesù. Perché Cristo Gesù in noi è totalmente sufficiente e Lui abbiamo tutto quello che ci serve per vivere. Sapete, Dio è un padre molto particolare. Per chi è padre sa che Uno degli scopi del padre qual è? È quello di vedere suo figlio crescere e di renderlo una persona indipendente. Allora gli insegniamo ad andare in bicicletta, gli insegniamo a fare tante cose, fino a che prima o poi questo figlio o questa figlia stendono le loro ali e possono vivere la loro vita in maniera indipendente. Dio non vuole fare di noi dei figli indipendenti, ma Dio vuole fare di noi dei figli totalmente dipendenti da suo figlio Cristo Gesù. Perché solo se Cristo regna nelle nostre vite e glielo permettiamo, allora noi potremo fare l'esperienza della sua potenza nella nostra vita. E questa potenza ci permetterà di vivere una vita secondo la sua volontà e in ubbidienza ai suoi comandamenti. E questa cosa ci permetterà di portare un frutto che dura nelle nostre vite. E quarto punto, ci permetterà di vivere una vita piena, appagata, soddisfatta, perché porterà gloria al nome di Dio. Noi siamo stati costruiti da Dio per riflettere la sua gloria. E la nostra vita non potrà mai essere una vita appagata se noi non portiamo gloria con la nostra vita a Dio. E questo è possibile perché Cristo Gesù regna in noi. Questo è il manifesto di vita che ci lascia Paolo ed è anche il suo testamento spirituale per noi. Allora noi ci possiamo fare una domanda oggi. Possiamo dire oggi, come diceva Paolo, come afferma Paolo, che la nostra vita cristiana è una vita gloriosa? Possiamo dire che la nostra vita è una vita gioiosa, è una vita appagata? Voi siete completamente soddisfatti della vostra vita cristiana? Mi metto dentro. Noi siamo completamente soddisfatti della nostra vita cristiana? Poche risposte. Gloria a Dio. Sapete, se non è sempre così, se noi non possiamo sempre affermare che la nostra vita è una vita gioiosa, è una vita soddisfatta, è una vita gloriosa, nonostante tutto quello che vediamo fuori da questa porta, è perché facciamo ancora troppo poco l'esperienza della potenza di Cristo nella nostra vita. E facciamo ancora troppo poco l'esperienza delle meraviglie che Lui vuole fare nella nostra vita e tramite la nostra vita. E perché guardiamo ancora troppo a noi stessi e alle circostanze della nostra vita. E allora ogni tanto noi crediamo di poter vivere da soli, con le nostre forze, una vita cristiana che onora Dio. Perché ogni tanto ci autoconvinciamo che una volta che diventiamo cristiani, noi diventiamo delle brave persone cristiane. Ma pensare di poter vivere da soli una vita cristiana che onora Dio è un equilibrismo pericolosissimo, perché significa rinnegare tutta la potenza del Vangelo per la nostra vita. Io non mi vergogno del Vangelo, perché il Vangelo è potenza di Dio per ogni persona che crede. E se noi non sperimentiamo questa potenza nella nostra vita, la nostra vita non sarà una vita gloriosa. E non sono io che lo dico, è Gesù che lo dice. C'è questo bellissimo capitolo di Giovanni 15 e Gesù dice: chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. E aspetta Gesù, però noi possiamo fare tante cose, stiamo facendo tante cose, abbiamo la volontà di fare tante cose. Eppure qui Gesù sta dicendo un'altra cosa: senza di me, se voi non lasciate che la mia vita viva in voi, se voi non realizzate la mia potenza nella vostra vita, Voi non potete fare nulla, un momento, che porti un frutto duraturo e che porti gloria al nome di Dio. Questo fa la differenza. Noi possiamo fare tante cose nella nostra vita cristiana, ma Cristo ci dice: se voi non siete disposti a fare l'esperienza del fatto che io vivo in voi con potenza, voi non potete fare nulla che porti un frutto duraturo e che onorerà vostro Padre e che appaghi la vostra vita. Perché Gesù ci dice: io sono venuto perché voi abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza. Allora, questa vita abbondante in noi si deve vedere. Ogni tanto c'è una frase che io ascolto e io diffido molto di questa frase. Ed è una frase che ogni tanto la nostra carne ci autodetta. Perché la nostra carne è sempre lì e vuole fare la sua parte. E questo è il nostro orgoglio che viene fuori. E questa frase è: Dio ha fatto la sua parte per noi. Adesso noi dobbiamo fare la nostra parte per Dio. Dio ha fatto tutto per noi, ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte con Dio. Noi dobbiamo sforzarci di piacergli, dobbiamo sforzarci di ubbidirgli, dobbiamo sforzarci di fare tante cose, dobbiamo sforzarci di tenere insieme i nostri matrimoni, di amare i fratelli. Ma la verità è questa, e l'ho scritta bella grande: noi non possiamo fare per Dio niente di più di quello che Lui solo ha già fatto per noi in Cristo. Noi non possiamo fare per Dio niente di più di quello che Lui ha già fatto per noi in Cristo Gesù. E c'è una bellissima dichiarazione di fede e definizione di fede che non è quella di Ebrei 11, che però mi è piaciuta lo stesso molto, ed è di John McCarthy. Avere fede non è sforzarsi, ma semplicemente guardare a colui che è fedele e riposare in colui che amiamo per il tempo presente e per l'eternità. Avere fede non è sforzarsi, ma riposare nella verità che Cristo vive in noi con potenza. Allora, se pensiamo di farcela da soli con le nostre forze, a vivere una vita cristiana, magari pensando che Gesù, sapete come posso dire, è il nostro coach, Gesù ci fa da coach, ci allena, è il nostro mentore, è la guida a cui noi guardiamo, che vogliamo imitare. Quindi facciamo l'esperienza che noi viviamo una vita con Cristo, non in Cristo. Allora tutto quello che intraprendiamo, tutto quello che facciamo da quando ci alziamo la mattina nella nostra vita cristiana, avrà le migliori intenzioni di onorare Dio. Sarà fatto col massimo dello zelo, sarà fatto col massimo dell'entusiasmo. Non sto dicendo che avremo delle motivazioni sbagliate, le motivazioni saranno le migliori di questo mondo. E magari potrà avere anche successo quello che intraprendiamo nella nostra vita. Però non porterà un frutto che onora Dio, perché in questa cosa la vita di Cristo non sarà presente. E quindi la nostra vita non potrà essere una vita gloriosa, una vita appagata, ma sarà una vita piena di sforzi e piena di stenti e piena di delusioni e piena di fallimenti. Se invece noi ci arrendiamo con gioia e per fede a Lui, a Cristo Gesù come Signore della nostra vita, e per fede facciamo nostro questo dono di grazia in cui abbiamo tutto quello che ci serve per vivere, allora tutte le nostre relazioni e tutte le nostre opere porteranno un frutto alla gloria di Dio. Se noi viviamo della potenza di Cristo, le nostre comunità rifioriranno, i nostri matrimoni rifioriranno, tutto quello che intraprendiamo in obbedienza a quello che Lui ci chiede porterà frutto, perché in tutte queste cose la vita di Cristo sarà presente. E quindi il frutto che noi porteremo rimarrà indipendentemente dal fatto che lo vediamo o meno. Tante volte noi reclamiamo a Dio il diritto di vedere i frutti di quello che facciamo. Noi potremo anche non vedere i frutti di quello che facciamo, ma se la vita di Cristo è presente in quello che facciamo, ci sarà un frutto, e ci sarà un frutto che rimarrà anche quando noi non ci saremo più, perché Cristo vive in eterno. La vita di Cristo sarà presente in tutto quello che facciamo e noi saremo un canale della potenza tramite la quale Lui vuole agire nelle nostre vite alla gloria di Dio. E rileggevo un brano in Luca 11, quando Gesù parla della preghiera e ci parla dell'importanza di continuare a bussare, di cercare, di chiedere con perseveranza a Dio. E alla fine dice una cosa molto bella. Se voi dunque che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, Gesù dice, non c'è nessun figlio che chieda un pane a un padre e riceve in cambio un serpente velenoso o una pietra. O se esiste un padre così, è un padre molto malvagio, ancora più malvagio delle persone a cui Gesù sta parlando. Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più, a maggior ragione, in misura ancora più grande, il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Allora ci possiamo lasciare con una esortazione, e l'esortazione che prendiamo per ognuno di noi è che veramente già da oggi, da domani mattina, noi possiamo alzarci e andare davanti al Padre a chiedere veramente che Lui ci possa riempire del Suo Santo Spirito, perché noi possiamo fare l'esperienza delle nostre vite, della totale sufficienza di Cristo Gesù nella nostra vita e la totale sufficienza della Sua Signoria nella nostra vita, per poter vivere già da domani della potenza che Lui ci vuole dare. È perché noi possiamo veramente portare un frutto duraturo, un frutto che resta alla gloria di Dio. Che Dio ci benedica. Amen.